Tre azioni per il tuo portafoglio che il mercato ha ultimamente bistrattato. Analisi fondamentale, prospettive di crescita e fair value dell'azienda. Questo è tutto quello che troverai all'interno del video che ormai è diventato un appuntamento fisso ogni mese ormai da un anno. Che ne dici? Iniziamo? Chiedi e ti sarà dato. Potevamo intitolarlo così, questa nuova rubrica delle tre aziende del mese. Nell'ultimo video vi avevamo chiesto di commentare quale azione vi potesse interessare per sottoporla ad un'analisi da parte nostra. Bene, ne abbiamo scelte due e visto che nel nostro ultimo video siamo stati criticati per portare sempre la stessa minestra, a quanto pare, ovvero aziende americane, abbiamo optato per due aziende europee. Sì, ho detto due, la terza, se permettete, l'abbiamo voluta portare noi. Non è che potete fare tutto voi il lavoro. Cosa importante prima di iniziare? Se sei l'artefice del commento di una di queste due aziende, ci piacerebbe sapere la tua, se sei d'accordo o meno con la nostra analisi fondamentale e valutazione. Ecco le tre aziende di febbraio 2024. La prima è Zalando. Attualmente il mercato valuta le aziende di moda online a livelli significativamente ridotti. Le sfide che affrontano aziende come ASOS, Revolve e il leader del mercato europeo Zalando sono notevoli ed innegabili. Nel difficile contesto attuale, la maggior parte delle aziende sta dando priorità alla redditività e al flusso di cassa, a discapito della crescita dei ricavi e della quota di mercato. Zalando è attualmente quotata ad una valutazione storicamente bassa, circa il 79% rispetto al suo massimo del 2021 e al 55% al di sotto dei livelli pre-2020, con un bilancio solido che gli consente di superare tutte le difficoltà. Un flusso di cassa positivo negli ultimi 12 mesi, una quota di mercato leader nel settore della moda online in Europa, con 50 milioni di utenti attivi in 25 paesi, Zalando è una delle aziende growth più allettanti in Europa al momento. I concorrenti di Zalando nel settore, come ASOS e la statunitense Revolve, attualmente hanno capitalizzazioni di mercato che non si vedevano alcune dal 2010. Questo calo è attribuibile a una serie di fattori, tra cui l'aumento vertiginoso dei costi, trasporto, manodopera e costi di spedizione, un ritorno più forte del previsto a quelli che sono i negozi tradizionali, il calo della domanda dei consumatori a causa della crisi economica e un aumento significativo del costo dei prestiti a causa dei rialzi dei tassi di interesse. Ma la domanda si è rivelata più debole del previsto dopo la riapertura delle economie, con un notevole spostamento dei clienti verso gli acquisti in negozio e una debolezza dei ricavi dell'e-commerce. Questo ha causato uno squilibrio significativo tra domanda e offerta, con gli operatori di moda online costretti a smaltire scorte in eccesso attraverso forti sconti, comprimendo ulteriormente i loro margini e i profitti. Tra queste aziende, Zalando è stata l'unica a riprendersi dai minimi registrati alla fine del 2022, mostrando un trend positivo per il futuro. Analizzando i dati finanziari dell'azienda in quel periodo, è evidente che Zalando ha gestito la crisi in modo eccezionale. Il bilancio dell'azienda mostra infatti una liquidità netta di 1.104 milioni di euro e un free cash flow di 553 milioni. D'altra parte, la situazione finanziaria di altri suoi competitor è molto preoccupante. Tra questi c'è ASOS, che è stata costretta a raccogliere capitali attraverso un'offerta e debito nel 2023 a una valutazione significativamente bassa. Zalando opera in diversi settori, dallo shopping online multimarca allo shopping club lounge by Zalando, agli outlet e alle offerte di logistica e marketing per i rivenditori. La strategia di Zalando, dunque, si basa su una proposta articolata. Da una parte, creare relazioni profonde con i propri clienti. Dall'altra, trasformarsi in una vera e propria piattaforma di business per i partner. Approfondendo il secondo punto, l'ecosistema di partner di Zalando emerge come il principale elemento differenziante rispetto alle aziende concorrenti. Zalando non è solo un rivenditore di moda online B2C, ma anche una piattaforma B2B di logistica, marketing e shopping digitale. Negli ultimi anni l'azienda ha sfruttato la sua vasta base di 50 milioni di utenti attivi in 25 mercati europei, oltre alla sua elevata penetrazione del mercato e alle soluzioni complete di logistica, per mettere in contatto l'inventario dei marchi di moda con i consumatori. Attraverso la sua offerta di logistica ha coinvolto 900 marchi e spedito 120 milioni di articoli nel 2022, mostrando affidabilità e un'enorme visibilità per i suoi partner. Oltre alle soluzioni di questo tipo, la stessa azienda offre ai partner soluzioni di marketing, rendendosi uno sportello unico per tutte quelle aziende che desiderano accedere al mercato europeo. La società genera entrate attraverso tre principali fonti di reddito: il fashion store, che rappresenta l'81,5% del fatturato e offre una vasta gamma di prodotti di moda di diversi marchi; Off-price, che costituisce il 14,9%, e si occupa della vendita di articoli di moda scontati tramite i canali di Zalando Lounge e Zalando Outlet. L'ultimo è quello di altri segmenti, che corrisponde circa il 3,6% del fatturato e comprende servizi come Zalando Marketing Service e le gift card. La crescita per l'azienda è fissata vicino al 20% per i prossimi 5 anni, precisamente al 17,9%. Riprendendosi così da un periodo di bassa crescita o addirittura negativa di questi ultimi anni. Con il miglioramento del sentiment dei consumatori, grazie al ritorno all'equilibrio dei tassi di inflazione e all'allentamento della politica monetaria, Zalando, con il suo modello ibrido B2B e B2C, si trova in una posizione favorevole per registrare un significativo aumento dei guadagni. Questo vantaggio è alimentato dall'incremento della domanda dei consumatori e dalla crescente necessità dei marchi di moda di accedere al mercato europeo. Per quanto riguarda la sua valutazione, il fair value dell'azienda è fissato intorno a $29,43 secondo il nostro modello di discounted cash flow. Ciò ci mostra un'azienda sottovalutata del 34%. La seconda azienda è LVMH. Certamente avrete familiarità con la maggior parte dei prestigiosi marchi di questa azienda. Bernard Arnault ha guidato l'azienda nell'acquisizione dei migliori marchi a livello globale, posizionando la società come il più grande conglomerato di lusso al mondo. Il suo business è suddiviso in 8 segmenti di mercato, tra cui i tre principali sono moda e pelletteria, principalmente rappresentato da Dior e Louis Vuitton, che rappresentano il 49% delle entrate. A seguire c'è la vendita al dettaglio selettiva, rappresentata principalmente da Sephora, con il 20%. Questo è il segmento in più rapida crescita, addirittura cresciuto del 26% negli ultimi 9 mesi, mentre al terzo posto troviamo orologi e gioielli, per esempio con Tiffany, che contribuiscono al 13% delle entrate. A differenza di altri marchi di consumo, la forza di LVMH risiede nella sua diversificazione. Nonostante Dior e Louis Vuitton siano marchi senza tempo, esiste sempre il rischio di perdere rilevanza, come dimostrato dagli ostacoli affrontati da marchi di lunga data. L'azienda gode di una diversificazione significativa tra settori, marchi e aree geografiche, il che fornisce piani di riserva in caso di perdita di rilevanza dei suoi marchi principali. Inoltre, a differenza di altri settori, il lusso deve rimanere esclusivo e non abbassa i prezzi per stimolare la domanda. La sua missione principale è mantenere il proprio migliore profilo. Questo potere di determinazione dei prezzi è fondamentale, in quanto i marchi di LVMH sono quasi a prova di inflazione. Questa tendenza è evidente nella storia dei ricavi dell'azienda e lo è anche nella resilienza dimostrata nei periodi di crisi nel 2022 e 2023, durante il quale l'azienda ha continuato a registrare una solida crescita organica del 14% negli ultimi 9 mesi dell'anno. Nonostante la recente flessione del settore, LVMH è riuscita a ottenere una notevole crescita della quota di mercato, quasi raddoppiando la sua quota globale dal 12 al 22% tra il 2018 e il 2023. Nel lungo periodo ci si aspetta una crescita degli utili a una cifra e grazie alle acquisizioni l'azienda è ben posizionata per mantenere ed incrementare la sua quota di mercato, ottenendo una modesta crescita dei margini. La famiglia Arnault detiene il 48% della stessa azienda e continua ad investire costantemente nella società, possedendo oltre il 60% dei diritti di voto. Questo è un fattore positivo ma anche negativo. Tutti e 5 i figli di Bernard Arnault svolgono ruoli chiave all'interno dell'azienda, dimostrando un impegno significativo a lungo termine. Guardando la sua solidità finanziaria, quello che ci salta all'occhio è che il proprio debito netto può essere ripagato utilizzando un anno di flusso di cassa libero, quindi direi che non ci sono problemi. Il prezzo però, ad oggi, utilizzando quelle che sono le nostre prospettive di crescita, ci risulta leggermente sopravvalutato di circa un 28%. Il fair value, infatti, noi lo fissiamo a €604,56 per azione. Prima della terza azienda, ti invitiamo a lasciare un like al video se lo stai trovando utile e di iscriverti al canale se non l'hai ancora fatto. Ah, un'altra cosa. Anche per il prossimo video sceglieremo 2 aziende tra i commenti. Quindi, se hai un'azione preferita e vuoi che la analizziamo, faccelo pure sapere nei commenti. La terza azienda è JD.com. Sì, so quello che stai pensando. Se ti sei scottato con Alibaba, ti sei ripromesso di non investire mai più in aziende del Paese del Dragone. Infatti questa azienda, come tante altre del paese asiatico, rappresenta una scommessa e non è più un investimento. Il mercato può essere irrazionale e penalizzare fortemente un'ottima azienda, come nel caso di Meta durante il 2022, per poi accorgersene e far volare il titolo. Ma qui non parliamo di questo. Non è quello che sta accadendo in Cina e che ha depresso fortemente le valutazioni delle big del paese. Ma anche qui, per chi ha fegato, high risk, high reward. E per farvi capire l'attuale discrepanza di questo mercato, ecco un po' di numeri. Anche il gigantesco e-commerce JD.com ha subito perdite importanti, come la maggior parte delle aziende tech cinesi, con una diminuzione del suo valore di mercato del 78% rispetto ai massimi storici. Nonostante abbia riportato un utile operativo record di oltre 3,72 miliardi di dollari nei 12 mesi precedenti, ciò non ha impedito al valore di mercato di JD di scendere a soli 34 miliardi di dollari. Oltre alla sua divisione retail, l'azienda registra una crescita costante anche nella logistica e nel segment data. La Cina si trova attualmente in una situazione complessa, con una serie di sfide che vanno dall'edilizia alla stabilità economica, dalla deflazione alle preoccupazioni politiche, tutte con impatti sulle performance dell'azienda. Considerando che JD.com è un gigante del settore retail con un fatturato annuo di oltre 147 miliardi di dollari, è evidente che gli effetti macroeconomici giocano un ruolo fondamentale sulle prestazioni azionarie. Il settore immobiliare cinese rappresenta ancora uno dei principali ostacoli per l'economia, poiché le banche continuano ad essere riluttanti a concedere prestiti a causa delle persistenti insolvenze, nonostante tutti gli interventi governativi. Questo rappresenta una sfida considerevole, dato che il settore immobiliare cinese costituisce circa il 30% del PIL, e potrebbe non essere più il principale motore della crescita economica del futuro. Questa situazione è paragonabile al boom economico giapponese degli anni 80, dove la crescita era alimentata da un'espansione delle esportazioni, unita a una bolla immobiliare. La situazione economica cinese sta quindi rallentando e affronta un'instabilità da diverse prospettive, creando un ambiente difficile per aziende come JD. Nonostante ciò, crediamo che ci sia un'opportunità anche in questo caos. La Cina sembra attraversare un periodo particolare simile, ma non troppo, al 2008, con un sentiment fortemente ribassista. Dal punto di vista fondamentale, la valutazione del titolo è completamente irrazionale. Attualmente è quotato a prezzi così bassi che sembra quasi destinato al fallimento, con un rapporto price to sales di solo 0,23 e un rapporto di EV vendite di 0,13. Questi valori sono significativamente inferiori rispetto ad altri rivenditori di grande scala e soprattutto che si trovano in America come Target e Walmart, che rappresentano un rapporto price to sales di circa 0,6. Può essere questo il punto più basso per le azioni cinesi? L'ho detto all'introduzione di questa azienda e lo ripeto adesso. Al momento, per l'azienda del dragone, non serve neanche più guardare i numeri. Le preoccupazioni per la situazione economica svaniscono? Tutti i titoli voleranno. Il governo termina i suoi attacchi alle big del paese? Tutti i titoli voleranno. I numeri dei bilanci ormai contano ben poco. Ottimo, siamo giunti alla fine della nostra watchlist di febbraio. Se sei appassionato di finanza e investimenti, ti invitiamo a lasciare un mi piace e a iscriverti al canale per non perderti i prossimi video. Tieni presente che le nostre analisi non rappresentano consigli di investimento, ma sono semplici valutazioni personali che condividiamo con la nostra community qui su YouTube. Ti ringraziamo per averci seguito e keep investing!